Abbiamo parlato questa mattina, abbiamo iniziato questo Salmo 9, questo tempo leggendo il Salmo 9 dove ci dice che Dio è un giusto giudice e un po' in un certo modo abbiamo fatto riferimento al fatto che la giustizia ai nostri giorni non è una giustizia perfetta, anzi spesso non lo è. E questa mattina cercheremo di capire la natura del processo di Cristo, vedendo quanto fosse ingiusto e illegale, e che dimostrerà al tempo stesso la sua perfetta maestà. E per fare questo, prima abbiamo bisogno un po' di capire come funzionava la giustizia per gli ebrei. Gli ebrei si sono sempre vantati del loro senso di giustizia, e anche giustamente, poiché hanno un fondamento della giustizia che ancora oggi ritroviamo nei nostri tribunali. Quello che noi in gran parte stiamo vivendo, in gran parte del mondo, come nel nostro sistema giudiziario, si fonda proprio sulla Scrittura. E si fonda su Deuteronomio, capitolo 16, dal versetto 18, dove dice: nominerai dei giudici e dei magistrati in tutte le città che il Signore, il tuo Dio, ti dà, tribù per tribù, ed essi giudicheranno il popolo con giustizia. Non pervertirai il diritto, non avrai riguardi personali e non prenderai nessun regalo, perché il regalo acceca gli occhi dei savi e corrompe le parole dei giusti. La giustizia, solo la giustizia seguirai, affinché tu viva e possegga il paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà. Ecco lo standard fondamentale per il giudizio e la giustizia. In sostanza Dio dice, nella vita normale, qualora succeda un'ingiustizia, ci deve essere una sorta di tribunale che ha lo scopo di giudicare con equità e rettitudine. Questi giudici non devono distorcere mai la verità, come abbiamo letto, non devono essere parziali, privilegiare una parte rispetto a un'altra, non si devono fare corrompere, non devono accettare dei regali. In pratica, quello che mira il Signore è solo giustizia. E la dovevano ricercare affinché, è uno dei motivi, abbiamo appena studiato giovedì il fatto che Israele si trovava sotto la disciplina del Signore, perché anche la giustizia era una delle cose a cui dovevano obbedire. E se noi andiamo nei profeti, proprio la giustizia è una delle cose che gli ebrei hanno sovvertito. I giudici erano inimici. E l'applicazione pratica di questo passaggio era che dove c'erano delle città o dei villaggi con 120 uomini come capofamiglia, ci doveva essere un consiglio locale che si chiamava Sinedrio, che significa seduti insieme. Erano uomini capaci di esprimere giudizio, quindi uomini giusti, intelligenti, in grado di saper analizzare le cause che si trovavano di fronte, per decidere di questioni di carattere civile e penale. E il consiglio in queste città era composto da 23 uomini, sempre un numero dispari, in modo che in ogni votazione ci fosse sempre la maggioranza. Questi 23 uomini venivano presi dagli anziani del villaggio e agivano appunto come giudice in tutte le questioni. Ora Gerusalemme, la capitale e grande centro religioso della vita di Israele, c'era il grande Sinedrio, il grande consiglio. Era composto da 24 sacerdoti, 24 anziani, più 23 scribi, più il sommo sacerdote, per un totale di 71 persone. Anche qua sempre dispari, perché a votazione conclusa si propendesse per assoluzione o colpevolezza. Ed era questo grande sinedrio l'ultima corte d'appello. Cioè, in pratica, se un condannato in un tribunale locale pensava di aver subito un torto, poteva fare quello che oggi noi facciamo, ricorso, e a certe condizioni poteva andare a Gerusalemme e ottenere un nuovo giudizio da questo grande Sinedrio. Quindi a Gerusalemme c'era il più alto e supremo organo di giustizia in Israele. E gli uomini che facevano parte di questo gruppo a Gerusalemme erano scelti per la loro saggezza e in pratica vi arrivavano dopo aver svolto la loro carriera in altre zone di Israele. In pratica, una volta che loro avevano dimostrato questa capacità di saper gestire la giustizia in altri posti, i più bravi venivano portati a Gerusalemme per formare questo organo che avesse saggezza e imparzialità. E il Sinedrio, in natura di procedimento penale, garantiva a una persona molte diverse cose. Cioè, affinché un processo fosse valido, doveva garantire almeno tre cose fondamentali. Il primo fattore è che ci doveva essere un processo pubblico. In altre parole, nessun accusato poteva subire un processo nascosto, segreto, clandestino. Tutto doveva essere fatto davanti al pubblico in modo che nessuno potesse essere incolpato o costretto a qualche tipo di punizione senza un giusto processo. I giudici perciò erano sotto lo scrutinio del popolo, che poteva vedere e assistere e sapere cosa stava succedendo. Anche questo è un aspetto che troviamo nei nostri tribunali, dove è permesso alla gente di vedere, e se qualcuno vede che qualche atto strano può dire, può fermare la cosa. In secondo luogo, il Sinedrio garantiva a chiunque fosse coinvolto in un procedimento penale il diritto alla difesa. In pratica ci doveva essere un difensore, oggi abbiamo gli avvocati, e non solo, l'imputato aveva la possibilità e il diritto di portare con sé dei testimoni. E in terzo luogo, nessuno poteva essere condannato per qualcosa a meno che non fosse si potesse dimostrare la sua colpevolezza, e questa colpevolezza doveva essere dimostrata da due o più testimoni. Quindi c'erano queste tre cose: un processo pubblico, un diritto alla difesa e un certo numero di testimoni che testimoniavano a favore o a sfavore dell'imputato. Anche questo, come detto, i nostri normali procedimenti penali seguono, ovviamente con le varianti, però hanno questa stessa impostazione. Ed era in atto anche ai tempi di Gesù, ed è molto importante saperlo, perché, come vedremo, tutto questo è stato violato nel processo a Gesù. E potrei aggiungere che la falsa testimonianza era un crimine così grave che sarebbe stata punita con la stessa punizione per l'imputato. In sostanza, se la pena prevedeva la messa a morte, anche il falso testimone sarebbe stato messo a morte. Quindi c'era un grado di responsabilità altissimo in quello che tu riportavi in un tribunale. E quindi, se tu entravi in un tribunale per testimoniare che qualcuno aveva commesso un omicidio e stavi testimoniando il falso, avresti pagato tu stesso la pena di morte. E questo deriva dal Deuteronomio 19, dove dice al versetto 18: i giudici faranno una diligente inchiesta, se quel testimone risulta un testimone bugiardo che ha deposto il falso contro il suo prossimo, farete a lui quello che egli aveva intenzione di fare al suo prossimo. Così toglierai via il male di mezzo a te, gli altri lo vedranno, lo udranno, temeranno e non si commetterà più in mezzo a te una simile malvagità. Beh, Non si scherzava se tu volevi testimoniare contro qualcuno in un tribunale. E questo era necessario perché, appunto, la giustizia a quei tempi si basava appunto sulle prove che portavano questi testimoni. Inoltre, dovete sapere che in caso di morte, in caso di condanna a morte, la sentenza non poteva essere eseguita prima di 3 giorni. Cioè, se oggi stabilivano che uno era colpevole di morte, si doveva aspettare almeno 3 giorni. Ed era un periodo necessario per essere sicuri che la decisione di mettere a morte qualcuno era veramente la giusta condanna. E a proposito, i testimoni, in caso di pena di morte, i testimoni che deponevano contro l'accusato, e quindi lo incolpavano ulteriormente, essi stessi divenivano i primi carnefici. In caso di lapidazione, la prima pietra veniva lanciata dal testimone. Pensate che responsabilità ti assumevi e in quale situazione venivi messo di mezzo. E dice che nel processo le donne non potevano essere testimoni perché si pensava che non avrebbero avuto il coraggio di scagliare il primo colpo. Non potevano testimoniare i bambini, non potevano testimoniare gli schiavi, uomini di carattere malvagio, né chi non aveva le facoltà mentali. Insomma, volevano persone che garantivano che quello che dicevano era assolutamente vero ed erano in grado anche di portare la cosa a completo completamento. Inoltre, anche la semplice confessione di un individuo contro se stesso non decideva una condanna, e questo è molto importante. La legge ebraica diceva che nessuna persona può testimoniare contro se stessa ed essere ritenuta colpevole. Cioè, se io uccidevo qualcuno e nessuno lo sapeva, io mi autoaccusavo, non potevano procedere in questa cosa. E infatti dice: se un uomo accusa se stesso davanti a un tribunale, non va creduto a meno che il fatto non sia attestato da altri testimoni. E dopo l'esame di tali prove, i giudici che ritenevano innocente l'accusato esponevano, cioè alla fine del procedimento, chi riteneva innocente l'accusato esponeva le proprie ragioni, e coloro che lo credevano colpevole parlavano per ultimi in modo tale da non influenzare le altre persone. Quando l'imputato stesso voleva parlare, prestavano la massima attenzione, e quando la discussione terminava, uno dei giudici ricapitolava la causa e allontanavano tutti gli spettatori. 2 scribi in quel momento annotavano il voto di ogni singolo giudice. Se la maggioranza era per l'innocenza, l'imputato veniva assolto subito. Se invece veniva punito, i giudici rinviavano la sentenza a 3 giorni dopo. E durante questo giorno intermedio non potevano far altro che esaminare ulteriormente la causa, e oltremodo dovevano digiunare perché si dovevano concentrare appunto sulla causa e non ci doveva essere niente che li disturbasse, perché ovviamente era una responsabilità condannare qualcuno. E questa è una nota molto importante, perché un processo non poteva avvenire il giorno prima di una festa, perché durante la festa Dio comandava di mangiare, e quindi il giudice avrebbe dovuto digiunare e avrebbe trasgredito la legge stessa. E poi la mattina del terzo giorno tornavano in tribunale. Chiunque avesse condannato in precedenza l'imputato, in questa ultima seduta lo poteva assolvere. In pratica poteva cambiare idea dopo 3 giorni, ma ci ho ripensato, per me è innocente. ma chi aveva assolto non poteva cambiare idea e accusare il condannato. E se la maggioranza condannava, due magistrati avrebbero accompagnato il condannato al luogo dell'esecuzione e si procedeva immediatamente all'esecuzione, al terzo giorno. Ecclesiaste 8 dice: siccome la sentenza contro un'azione cattiva non si esegue prontamente, il cuore dei figli degli uomini è pieno della voglia di far male. Quindi, dopo tre giorni, arriviamo a una punizione. Non è come i tempi della giustizia che abbiamo anni, 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 e poi tutto cade in prescrizione. E effettivamente, come dice la scrittura, vabbè, ma tanto io me la caverò, insomma. E quando questo uomo veniva portato al luogo dell'esecuzione, in pratica c'erano due ufficiali, uno in tribunale e uno che seguiva l'imputato con una bandiera, e in pratica se all'imputato veniva in mente qualcosa che si era dimenticato di dire, poteva fermare l'esecuzione e si ritornava al processo. O se qualche testimone voleva intervenire in favore ancora, tutto doveva essere messo ancora in discussione. Ora, se noi pensiamo a tutti questi fatti che abbiamo appena visto, potremmo pensare che se fossi nelle mani del Sinedrio saresti in buone mani. Queste persone avevano un fortissimo senso della giustizia, anche misto a una certa dose di misericordia. Ma non è stato così per Gesù. Nel processo Gesù, ed ecco il punto fondamentale, violarono ogni singola legge di giustizia e giurisprudenza loro nota. E lo hanno fatto volontariamente, così che il processo a Gesù è il processo più ingiusto della storia umana. Quella corte ha condannato a morte l'unica persona veramente innocente che sia mai vissuta. Ed è stata una violazione della giustizia. Il principio del Sinedrio era che il Sinedrio deve salvare e preservare la vita e non distruggerla. Beh, non è stato questo il caso per Gesù. Nessun processo penale poteva essere svolto di notte e Gesù lo ha subito. I giudici non potevano condannare un criminale un giorno prima dell'esecuzione. Dovevano, come abbiamo visto, digiunare. Hanno ucciso Gesù lo stesso giorno. Dovevano esserci dei testimoni che testimoniavano contro di lui e, come vedremo, non avevano nessuna credibilità. Ci doveva essere una difesa per Gesù e non ci fu. Non c'è stato nemmeno un atto d'accusa, perché non c'era nessun crimine da portare davanti a lui. Ora, noi dobbiamo anche riconoscere che Gesù non ha subito un processo, ne ha subiti ben due. Uno fu un processo religioso da parte degli ebrei e l'altro fu un processo politico da parte dei romani. E la ragione è questa: gli ebrei erano un popolo sotto occupazione e Roma aveva l'autorità e il controllo su di loro, e gli ebrei non avevano il diritto di condannare a morte qualcuno, non potevano procedere con l'esecuzione. Questo diritto era solo ai romani. E quindi i giudei, per poter condannare Gesù a morte, dovevano convincere i romani che Gesù era veramente meritevole di morte. E quindi sia gli ebrei che i romani hanno violato tutta la giustizia, tutta la verità, commettendo un orrendo crimine contro un uomo innocente. Ma entriamo in questa fase di processo, come abbiamo letto in precedenza, versetto 57. Quelli che avevano preso Gesù lo condussero da Caiafa, sommo sacerdote, presso il quale erano riuniti gli scribi e gli anziani. Ora Matteo non ci dice che c'è una fase che ha preceduto questa parte. Ce la dice Giovanni nel capitolo 18, versetto 12, che subito dopo l'arresto, la corte, il tribune, le guardie dei giudei presero Gesù e lo legarono e lo condussero prima da Anna, perché era suocero di Caiafa, che era sommo sacerdote di quell'anno. Ora, Gesù, prima di portarlo davanti, di essere portato davanti al Sinedrio, viene portato da Anna. Perché portarlo da Anna? Perché Anna è la mente di tutto questo complotto. Lui è quello che ha l'idea, veramente, è più di tutti che vuole uccidere Gesù. Anna disprezza Gesù. Gesù è una minaccia alla sua sicurezza, al suo potere, al suo prestigio, e Anna si risente di Gesù perché, al contrario, Gesù è un uomo santo, lui è un uomo empio e vile, pur essendo stato un sommo sacerdote. Tutto ciò che riguarda Gesù gli provoca rabbia ed è sotto la guida del grande coreografo che sta mettendo in scena l'intera cosa, che è Satana stesso e i suoi demoni. Quindi ci troviamo di fronte a un cast di personaggi manipolati dall'inferno stesso che odia Gesù. E così, prima di comparire davanti al Sinedrio, Gesù viene portato di notte a casa di Anna, che è un atto illegale. Illegale perché è di notte e lo fanno a casa sua e nessuna procedura del genere poteva avvenire in quel modo. Ma chi è Anna? Anna era stato sommo sacerdote molti anni prima, ma non lo era più, lo era Caiafa. E secondo il disegno di Dio il sommo sacerdote durava per tutta la vita, ma sotto l'occupazione romana, siccome i sommi sacerdoti detenevano o potevano condizionare la politica degli ebrei, venivano destituiti dai romani molto velocemente. Quando intuivano che avevano un certo carisma, li alternavano e quindi hanno portato Anna a dimettersi. In realtà, dopo Anna sono succeduti cinque dei suoi figli e Caiafa ha sposato la figlia di Anna, quindi praticamente è sempre rimasto tutto in famiglia. E Anna era ancora il capo di tutta questa combriccola. E controllavano ogni cosa e si stavano arricchendo con la religione. C'erano due fattori con i quali loro si arricchivano. Se tu come ebreo fossi andato al Tempio, avresti dovuto portare un'offerta o un sacrificio. Il problema era che se avevi delle monete pagane o romane, su queste monete c'era un'immagine e gli ebrei consideravano l'immagine, spesso c'era l'immagine di Cesare che veniva adorato come un dio, e quindi non erano accettate queste monete e dovevano cambiare le monete con delle monete ammesse dentro il Tempio. E lo sappiamo anche noi, quando noi convertiamo la nostra moneta in un'altra valuta, ci guadagniamo o ci perdiamo? Ci perdiamo sempre, perché c'è un guadagno nel cambio e Anna aveva messo su questa sorta di banca che cambiava la valuta. E oltremodo, se tu portavi un qualche animale, sappiamo che per essere accettato come sacrificio doveva essere un animale perfetto, quindi c'era qualcuno che valutava la perfezione di questo animale, probabilmente qualsiasi animale veniva scartato, e allora era più semplice andare al mercato del Tempio, comprare un animale già accettato, ma si dice che il prezzo era di 3 volte superiore a quello normale. È una logica malsana di quello che anche noi troviamo ai giorni nostri. E quindi questo è il grande affare di Anna, che gestisce tutta questa situazione, e sappiamo che Gesù per ben 2 volte nel corso del suo ministero va a Gerusalemme e rovescia i tavoli dei cambiavalute, scaccia i mercati dal tempio, arrivando a definire la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, ma voi ne avete fatto un covo di ladroni. In pratica stava dicendo a Anna e a tutto il suo seguito: voi siete dei ladri. Li sta accusando pubblicamente. E quindi, dopo queste due azioni da parte di Gesù, gli ebrei, dice, che si sono incontrati per discutere su come avrebbero potuto ucciderlo, perché Gesù stava sconvolgendo tutto, stava interrompendo i loro insegnamenti, stava minacciando il loro potere, la loro autorità, stava interrompendo i loro affari. Gesù quindi era diventato un problema che loro volevano risolvere. E così quella notte viene portato da Anna. Hanno pensato che fosse un buon punto di partenza, perché hanno pensato che Anna avrebbe potuto dare l'accusa giusta per mettere a morte Gesù. E sempre in Giovanni, al versetto 19, dice: il sommo sacerdote dunque interrogò Gesù intorno ai suoi discepoli e alla sua dottrina. Ma guardate bene che il sommo sacerdote interroga Gesù intorno ai discepoli e alla sua dottrina. Non c'è un atto di accusa. Chiede a Gesù qualcosa, di fare un racconto per trarne lui un'accusa da portare contro Cristo. E semplicemente, se tu porti una persona in un tribunale per un processo, gli dici cosa ha fatto, non gli chiedi a lui che cosa ha fatto. Non speri che tu possa scoprire un crimine attraverso il suo racconto. Questo è illegale e ingiusto, e la risposta di Gesù lo indica, perché gli dice: io ho parlato apertamente al mondo, ho sempre insegnato nelle sinagoghe e nel tempio, dove tutti i giudei si radunano, e non ho detto nulla in segreto. Perché mi interroghi? Domanda a quelli che mi hanno udito quello che ho detto loro. Ecco, essi sanno le cose che ho dette. In pratica Gesù dice: io ho fatto tutta la luce del giorno. E con questa risposta mette nel sacco Anna. In pratica potrebbe aver chiuso la storia, un momento molto imbarazzante che viene rotto da qualcuno. Versetto 22 dice: ma appena ebbe detto questo, una delle guardie che gli stava vicino dette uno schiaffo a Gesù dicendo: così rispondi al sommo sacerdote? Gesù gli rispose: se ho parlato male, dimostra il male che ho detto, ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Nessun atto di accusa. Viene addirittura, abbiamo già un abuso contro Cristo in questo caso. E così Anna lo mandò legato a Caiafa. E viene portato davanti a Caiafa senza un atto d'accusa, nessun crimine, come detto, nel cuore della notte, una cosa illegale, senza testimoni, e oltremodo Anna non aveva alcuna autorità legale, non era un procuratore ufficiale, e la sua casa era un posto improprio per subire una cosa del genere. Ma non spaventatevi, perché non è una, è solo una delle tante illegalità. Quindi torniamo a Matteo capitolo 26, 57. Dice che quelli che avevano preso Gesù lo condussero da Caiafa, sommo sacerdote, presso il quale erano riuniti gli scribi e gli anziani. Luca 22, 54 ci dice che si incontrano nella casa di Caiafa, in una grande stanza. Abbiamo detto che la legge diceva che nessuno doveva essere processato in un luogo diverso dalla sala del giudizio che era dentro il Tempio. Inoltre, doveva essere pubblico, e se siamo nella notte, dov'è il pubblico che può assistere? Non c'è. È vero, più tardi ci andranno per dare un senso di ufficialità alla cosa, per farla sembrare valida agli occhi della gente. Quindi Gesù entra per confrontarsi col Sinedrio, e il Sinedrio porterà le sue accuse, e questo viola la legge, perché il Sinedrio era una giuria non un pubblico ministero che accusa qualcuno. Potevano solo indagare sulle accuse che erano state presentate. E poiché l'udienza con Anna non era riuscita a formulare un'accusa, non avevano nulla da affrontare, nessun crimine che potesse essere provato. Versetto 59 dice che i capi dei sacerdoti e tutto il Sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza contro Gesù per farlo morire. Ecco che cosa volevano questi giudici. Non vogliono scoprire la verità, vogliono semplicemente ucciderlo. Ora, l'unico modo per uccidere un uomo innocente, cos'è? Qual è? Mentire su di lui. E gli unici testimoni che potevano testimoniare contro Gesù, quindi, potevano essere solo uomini bugiardi, perché Gesù non ha commesso alcun male. Era Dio perfetto in carne umana e la perfezione non viola nulla. Non c'è mai stato un crimine, non ha mai fatto niente di sbagliato, mai in nessun modo, in nessun momento. E quindi le uniche persone che potevano condannarlo erano dei bugiardi. Così escono nella notte, cercano di fomentare alcuni bugiardi che sarebbero entrati e avrebbero fatto proprio la cosa che la loro legge condannava con tanta ferocia. Pensate, un tribunale doveva salvaguardare un accusato dai falsi testimoni e invece loro vanno a caccia di falsi testimoni in modo che possano uccidere un innocente. E sappiamo che i testimoni erano importanti perché Numeri 35, Deuteronomio 17 fa riferimento a questa cosa. Vedete, Gesù non ha mai avuto un giusto processo. Non fu condannato per qualcosa che ha fatto, fu condannato a causa dell'odio. E lo dice il versetto 60, dice che nonostante questi falsi testimoni, dice, non ne trovavano, benché si fossero fatti avanti molti falsi testimoni. Nessuno poteva dare una testimonianza valida. Alcuni ci hanno provato e sono certo che l'inferno può aver generato tutta la peggiore accusa, ma niente che funzionasse davvero. E peggio, non sono riusciti a trovarne due che fossero d'accordo. Infatti è difficile per i bugiardi essere d'accordo, dato che mentono. Marco 14,56 dice che molti deponevano il falso contro di lui, ma le testimonianze non erano concordi. E già qua un tribunale normale avrebbe dovuto dire sospendiamo tutto perché è una sorta di farsa quello che sta avvenendo. Finché alla fine non sono arrivati i due che hanno messo insieme la loro storia. Versetto 61. Finalmente se ne fecero avanti due che dissero, costui ha detto, io posso distruggere il Tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni. Pensate, un testimone doveva essere certo del fatto, doveva dire le cose, ricordare dove è successo, quando, eccetera, eccetera. E qua dobbiamo fare un pensiero molto importante. Se non sapessi che Gesù era perfetto, assolutamente senza peccato, il figlio di Dio come sosteneva, quello che abbiamo appena letto ci dimostra che invece che lo è. Perché tutta questa situazione viene manipolata da Satana e dai demoni. Pensate, Satana è entrato in Giudea, Satana e i suoi demoni potenti cercano un'accusa contro Gesù e anche tutti i capi della terra in quel luogo cercano un'accusa contro Gesù. E quando tutta la terra e tutto l'inferno uniscono le risorse per trovare qualcosa contro Gesù e non ci riescono, questo ci dimostra l'assoluta perfezione di Cristo. Questa è già una prova indiretta della sua perfezione. Se c'era qualcosa che egli avesse mai fatto di sbagliato, sicuramente sarebbe venuta fuori in questo momento. E E anche se fosse qualcosa di talmente nascosto, i demoni avrebbero potuto in qualche modo tirare fuori la cosa. Ma non sono riusciti a trovare nulla. Queste persone erano testimoni corrotti, hanno semplicemente travisato ciò che Cristo aveva detto. E soprattutto nessuno poteva essere giustiziato semplicemente per ciò che ha detto. E soprattutto, ancora una volta, dov'è la difesa per Gesù? A questo punto entra Caiafa in gioco. Notiamo cosa succede quando la frustrazione aumenta perché non riescono a risolvere la cosa. Hanno fretta perché la Pasqua si avvicina e quindi, ed è notte, vogliono accusare e giustiziare più velocemente possibile Gesù perché non vogliono che la gente assista a questa cosa. Al versetto 62 dice: il sommo sacerdote, alzatosi in piedi, gli disse: non rispondi nulla, non senti quelli che testimoniano contro di te? Avevano semplicemente solo dei falsi testimoni che hanno inventato delle bugie su Gesù. Nessuna di queste è con successo. E stanno semplicemente aspettando che Gesù dica qualcosa per poterlo attaccare e darsi ragione. E Gesù sta lì con uno sguardo dritto verso Caiafa e gli altri, che deve avergli bruciato l'anima a queste persone. Gesù non dice una parola. Diventano nervosi, ansiosi, perché vogliono che Gesù dica qualcosa in modo da poter distorcere ciò che dice e creare allora un'accusa. E tutto questo non fa che esaltare la loro malvagità, la loro rabbia, la loro stupidità. Ma Gesù non disse nulla perché non c'era nulla da dire. E la legge ebraica diceva che un uomo non poteva, abbiamo detto, incriminarsi. La legge non consentiva la pena di morte come condanna per un peccatore per la sua stessa confessione. La loro legge prevedeva che lui stesse in silenzio. Doveva essere accusato da altri e dimostrato colpevole da altri. Quindi Gesù non disse nulla. E oltre a ciò non c'era niente a cui rispondere, perché tutto quello che c'era stato erano state affermazioni inventate in disaccordo. Quindi cosa aveva da dire Gesù? Assolutamente nulla. E così Gesù lasciò che l'eco delle loro false parole risuonasse attraverso la casa di Caiafa fino a farli infuriare e dirgli: non rispondi nulla? Non senti quello che testimoniano contro di te? Gesù rimane in silenzio maestoso, guarda negli occhi Caiafa e senza dubbio gli uomini che sono intorno a lui. Non c'è bisogno di difesa, non c'è bisogno di negare nulla. Sta lì risoluto ad andare verso la croce, sapendo che questa è la sua ora di morire per i peccati del mondo. Non c'è niente da cui lui possa difendersi, perché non c'è nessuna accusa che sia stata fatta legalmente. Versetto 63 dice: ma Gesù taceva. E Isaia 53 dice che maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la bocca. Come l'agnello condotto al matatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. E Caiafa sapeva che non era il silenzio della colpa quello di Gesù, era il silenzio dell'innocenza, il silenzio della dignità, della maestà, dell'integrità. Ed era un silenzio in quella casa così assordante, perché dimostrava il loro odio e la loro stupidità e la violazione di ogni giustizia. E desideravano questi uomini che Gesù rompesse quel silenzio che invece accusava loro. Cercavano qualcosa con cui poterlo condannare per allontanare da loro stessi la colpa. Volevano disperatamente qualche forse risposta rabbiosa da parte di Gesù per continuare e legittimare il loro attacco. Ma furono rimproverati dal suo silenzio. E allora il versetto 63 dice: il sommo sacerdote gli disse: ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Caiafa usa il giuramento più sacro di un ebreo che possa mai fare. In pratica dice: per il Dio vivente, colui che vive e ascolta e che punisce i bugiardi, dici la verità. Pensate, lo sta scongiurando, lo sta scongiurando. Questo dice: dici se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Questo è ciò che vogliono che Gesù dica. Perché per loro affermare di essere il Figlio di Dio è affermare di essere una deità. E per loro è una bestemmia, se non sei Dio. Solo Dio ne ha il diritto ed è blasfemo per un uomo affermare di essere Dio. E così vogliono che Gesù con la sua stessa bocca bestemmi, e così avranno la loro ragione per l'esecuzione, perché in Levitico 24,16 dice che se qualcuno bestemmia in nome di Dio deve essere messo a morte. L'unico crimine che potevano inventarsi era che egli aveva detto di essere Dio, e quello non era un crimine perché era semplicemente la verità. Nel corso del suo ministero Gesù ha detto chiaramente di essere l'unto, il re promesso, il Messia. Non era qualcosa che egli ha negato, era qualcosa che egli affermava. E il fatto stesso che Caiafa glielo chieda indica che sapeva che era vero. E quando, ed era anche già dimostrato pochi giorni prima, quando entra a Gerusalemme, la folla lo accoglie con Osanna, figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Sì, era chiaro che aveva affermato di essere il Messia, ma non l'aveva mai ostentato Gesù. Non l'aveva mai detto apertamente per timore di causare problemi al di fuori del giusto piano di Dio. In altre parole, ha sempre evitato il pericolo, le minacce, tutto ciò che poteva accadere quando i tempi non erano maturi. Ecco perché Caiafa gli chiede: sei tu il figlio di Dio? Cosa voleva dire con ciò? Ciò che intendeva Cristo quando l'ha detto. Quando disse di essere il figlio di Dio, voleva dire che lui era uguale a Dio, della stessa essenza e della stessa natura. Giovanni 19,7 dice che deve morire, ecco l'accusa, perché si è fatto figlio di Dio. Queste sono le cose che Caiafa sa che Gesù afferma: essere il Messia, l'unto, il futuro re, il sovrano di Israele, e come tale ovviamente è una minaccia al loro dominio e alla loro carica. E qui Gesù rompe il silenzio. Gesù gli rispose: tu l'hai detto. In pratica afferma che è vero, non è più il momento di essere prudente, perché è l'ora di morire. È ora di essere in prima linea in tutto questo. Afferma di essere Cristo e lo afferma senza esitazione, e oltremodo lo ricarica citando Daniele capitolo 7, quando dice: anzi vi dico che da ora in poi vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo. In pratica sta dicendo: sì, io sono Dio e presto mi vedrete esaltato alla destra del potere. Mi vedrete un giorno venire dalle nuvole del cielo, e parla qui del fatto che sta per essere esaltato in un'incoronazione e ritornerà sulla terra come giudice e re per stabilire il suo regno. Che affermazione! Gli sta dicendo: sono io quello di cui ha parlato Daniele. E sta dicendo a Caiafa: Caiafa, questa non è l'ultima volta che mi vedrai. Mi vedrai quando verrò come giudice di tutta la terra, quando seduto sul grande trono bianco chiamerò fuori dalle tombe tutti coloro che hanno vissuto e rifiutato me e mio padre, e diventerò io il vostro giudice eterno. Quindi non è l'ultima volta che mi vedrai. E così Gesù sta dicendo: la mia morte mi introdurrà alla presenza di Dio per la mia incoronazione, rimarrò alla destra di Dio come re e sovrano e tornerò nella gloria. E coloro che ora giudicano Cristo, un giorno saranno giudicati da Lui. La situazione si capovolgerà incredibilmente. Versetto 65, allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo, egli ha bestemmiato, che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la sua bestemmia. Domandiamoci, l'affermazione di Gesù di essere Dio era una bestemmia? O lo è o non lo è? Non lo è perché egli ha detto la verità, ma il sommo sacerdote non voleva sapere la verità. Non vuole esaminare il caso. Infatti Giovanni 10 dal 37 al 39 Gesù dice se le mie parole non ti convincono guarda le mie opere, dimostrano chi sono. Sapevano che aveva resuscitato Lazzaro dai morti, su questi non avevano dubbio, ma non volevano sapere la verità, hanno chiuso la loro mente per paura e così ancora oggi ci sono persone che rifiutano Cristo non perché lo hanno esaminato e hanno scoperto che non è così, ma perché hanno paura di esaminarlo, perché Cristo rovescerà le loro vite e li esporrà per quello che sono. E in un certo modo preferiscono andare all'inferno alla cieca piuttosto che trovare la verità. Una cosa veramente assurda. E così Caiafa fa ciò che un sommo sacerdote aveva il diritto di fare secondo Levitico 21:10. Il sommo sacerdote, quando il nome di Dio veniva bestemmiato, poteva strapparsi le vesti per dimostrare il suo dolore perché Dio veniva disonorato. Ma Caiafa non è addolorato perché il nome di Dio viene insultato. È felice perché ora Gesù può essere giustiziato. È gioioso, ma mette in scena un triste spettacolo. E così si straccia le vesti e grida bestemmia, volendo apparire come uno che difende la santità di Dio, ma gioioso di sbarazzarsi di Gesù Cristo, chiunque egli sia, e dice «Che bisogno abbiamo ancora di testimoni?» L'avete sentito, questa è bestemmia, questa è la fine del processo. E questo è tutto. Nessuno che testimoni per Gesù, nessuna prova di nulla, nessuna prova che egli non fosse davvero il figlio di Dio. Versetto 66. Che ve ne pare? Ed essi risposero, è reo di morte. E tutti iniziano a gridare e questo non è affatto secondo il protocollo della giustizia. Dov'è lo scrivano che registra i voti di ognuno? Non c'è una votazione. È una folla impazzita che grida per il suo sangue. Nessuna giustizia, nessun voto. Marco 14:64 dice che tutti lo condannarono come reo di morte. E la legge dice che di fronte a questo dovevano passare allora 3 giorni. Ma lo vogliono morto in fretta. E questo ci dimostra dove erano i loro cuori. Guarda come reagiscono quando viene emesso questo verdetto. Versetto 67. Alcuni cominciarono a sputargli addosso. Poi gli coprirono la faccia e gli davano dei pugni dicendo «Indovina, profeta!» E le guardie si misero a schiaffeggiarlo. Fratelli, qua il bestemmiatore non è Cristo. I bestemmiatori sono tutte queste persone. Gesù sosteneva di essere Dio e non è una bestemmia, è la verità. Sputare in faccia a Dio, questa è una bestemmia, assolutamente inconcepibile. E ci dice che anche negli altri racconti evangelici che a questo punto gli misero un panno sulla testa in modo che non potesse vedere e lo schiaffeggiano e gli chiesero chi ti ha schiaffeggiato? Se sei il Messia, indovina chi è stato. Una provocazione, un'umiliazione assolutamente spaventosa. E pensategli, per gli ebrei il supremo segno di disprezzo era sputare. Ancora oggi chi è fedele alla tradizione giudaica, quando passa davanti alla tomba di Absalom, sapete il figlio che ha tradito Davide, sputa sulla tomba di Absalom, un segno di disprezzo e di odio. E in questo processo sputano in faccia a Dio. Lo prendono a pugni come fosse un sacco di box. Altri lo schiaffeggiano, ridicolizzano, diridendo la sua presunta divinità. Dici, chi ti ha colpito? E poi Marco ci indica che dopo questo, quando si stancano di questo macabro giochetto, lo consegnano ai soldati, alle guardie del Tempio, che continuano questa cosa. E questo ci dimostra che l'intera nazione era malvagia. Non è altro che un cadavere marcio in attesa che l'aquila romana li divori nel 70 d.C. Una folla di persone che ha abbandonato ogni senso di virtù, di rettitudine e santità. Stanno sputando sulla faccia di chi ha sempre sorriso in favore delle folle, a chi insegnava ad amare i propri nemici, a chi era nella difficoltà, a chi risplendeva a colui che risplendeva di grazia quando un peccatore si convertiva. Assolutamente inconcepibile. Ma qui si ottiene l'immagine che tutta questa faccenda non è altro che una montatura, che qui ci sono uomini religiosi che fingono di conoscere Dio, ma la verità è che quando uno viene dicendo che lui è Dio, gli sputano addosso. Sono così lontani dalla verità e desiderano così ipocritamente proteggere il loro potere, il loro prestigio e la loro punizione da non volere nessuna giustizia. Vogliono apparire giusti agli altri e piuttosto che conoscere la verità sputano su colui che gliela porta. E possiamo pensare, è orribile tutto questo. E vi dico che ancora oggi chiunque rifiuta Cristo sta con gli sputatori, perché Gesù dice che chi non è con me è contro di me. E l'ironia della situazione è che coloro che giudicano male Gesù saranno giustamente giudicati da lui un giorno. Le parti un domani si capovolgeranno. Qui troviamo dei giudici che non sono altro che dei criminali e sono e saranno giustamente condannati. Abbiamo visto uno che viene trattato da criminali, che in realtà è innocente e che un giorno sarà il giudice. Se giudichi erroneamente Gesù, egli non giudicherà erroneamente te, ti giudicherà giustamente. Ecco il peccato che condanna. Ed è il peccato dell'incredulità. È il peccato di stare lontano da Cristo e pensare di poter essere a posto con Dio senza di Lui, di tentare di mantenere un rapporto con Dio scavalcando il mediatore. Quando guardiamo questa scena, dobbiamo essere sopraffatti dalla grazia di Cristo, perché Gesù ha sostenuto il nostro processo. Dio dovrebbe sputarci in faccia e colpirci, schiaffeggiarci e giustiziarci e condannarci, ma Cristo ha preso il nostro posto. Una volta eravamo prigionieri di Satana, ma Cristo si è preso cura di noi. Una volta eravamo maledetti da Dio, ma Gesù è diventato maledetto per noi. Una volta eravamo anche noi falsi testimoni di Cristo, ma Cristo divenne prigioniero affinché noi potessimo essere liberati. Eravamo anime senza comunione, ma Cristo ci ha fatto diventare membri della famiglia di Dio. E Gesù è andato incontro a una morte senza compassione e ora è il nostro sommo sacerdote che ha compassione per tutte le nostre debolezze. Ha sopportato falsi testimoni per farci suoi e ora nessuno mai potrà portare un'accusa contro di noi, anche se vera, che si opporrà e ci farà perdere la salvezza. Abbiamo visto Gesù silenzioso per me e per voi. Non dovremmo riempirci le nostre bocche di lode per Lui. È morto, ma Gesù è morto perché noi potessimo vivere. Preghiamo per coloro che sputano in faccia a Cristo, anche se questo non è un pensiero cosciente, ma fondamentalmente lo rifiutano e lo giudicano male, che possano vedere la serietà di quel delitto e che coloro che danno un giudizio sbagliato su Cristo, che mettono un verdetto sbagliato su di Lui, che gli negano che ciò che è suo di diritto, un giorno si presenteranno davanti a colui che sarà il loro giudice, che invece farà una giusta decisione nei loro riguardi sulla base del loro peccato e rifiuto. Un giorno questa scena sarà ricostruita, solo che tutto sarà capovolto. Preghiamo affinché tutti noi qua presenti siamo pronti ad affrontare il Salvatore e a essere accolti con amore, a non essere scacciati quando Egli verrà come giudice. Questa è una parola forte per noi. Se stai con Cristo, sei protetto per sempre dalla sua grazia amorevole ed Egli ha sopportato tutto questo per te. Se non hai ricevuto Gesù, sei con quelli che lo rifiutano, per quanto possa ripugnante sembrarti il loro comportamento e il tuo comportamento. Anche se il grado di ostilità può variare, il rifiuto è lo stesso. Cristo sta a braccia aperte, è morto per me, è morto per te, è morto per tutti gli uomini che gli hanno sputato addosso, che lo hanno preso a pugni e schiaffi ed è pronto a cogliere ogni peccatore. Preghiamo. Signore Padre Santo, quest'oggi abbiamo visto questa fase del processo per Gesù, un processo che, come abbiamo avuto modo di vedere, è stata una montatura semplicemente per liberarsi di Lui. E Signore, quante volte la verità, la Tua verità, è una verità ingombrante perché minaccia la vita degli uomini. O sembra minacciare, perché in realtà ci porta a liberazione. Signore, che questa parola quest'oggi possa lavorare nella Chiesa affinché possiamo avvertire coloro che ancora oggi sputano e schiaffeggiano Cristo, lo deridono, Signore, lo insultano e lo bestemmiano, affinché possano rendersi conto del male che fanno. Un male non contro Cristo, ma contro loro stessi. Perché come abbiamo avuto modo di riflettere, un giorno saranno loro al tavolo degli imputati e Cristo sarà il loro giudice. Signore, perdonali perché non sanno cosa stanno facendo e Signore, usa la Tua Chiesa affinché possa essere la Tua bocca per avvertirli di questa cosa. Grazie, Signore, per coloro che invece hanno compreso, Signore, che anche noi eravamo come questi uomini malvagi e come abbiamo avuto modo di aprire questa mattina, Tu sei diventato un rifugio sicuro, Signore. Perché alla croce, Signore, sei morto al nostro posto e hai dato, Signore, questa speranza di vita eterna. Vogliamo ringraziarti, Signore, per questa verità quest'oggi. Signore, che possa essere una verità utile nei cuori di coloro che ascoltano queste parole. In Cristo Gesù. Amen.